Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Stordi al nostro appuntamento con un'altra puntata di Effetti Collaterali, lo spazio dedicato alla salute che ogni venerdì 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi andiamo nel campo dell'ortopedia con una puntata dedicata ad alcune patologie legate al piede e alla mano. Abbiamo detto ortopedia del piede e della mano, che certamente non possiamo esaurire in questo spazio, per questo abbiamo scelto solo alcuni dei problemi legati a questi arti, fra questi la lucevalgo, il tunnel carpale e il dito a scatto. Abbiamo invitato il professor Francesco Catalano, direttore dell'unità operativa di ortopedia e chirurgia della mano del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Catalano, benvenuto.
Buongiorno.
Benvenuto. Allora, come detto, i problemi di tipo ortopedico che possono colpire il piede e la mano sono numerosi. Iniziamo dal piede con una malformazione piuttosto comune, la lucevalgo. Cos'è?
Sì, una patologia decisamente frequente che colpisce per lo più l'età matura e in prevalenza le donne che hanno superato quindi 50 anni, soprattutto le donne che hanno un aumento ponderale, ecco, del peso corporeo. È una patologia che può essere presente anche in soggetti giovani e quindi ha carattere costituzionale, ma è un'evenienza decisamente più rara. Come dicevamo, una patologia che predilige il sesso femminile e consiste in una deformità progressiva del primo raggio del piede, dell'alluce, deformità caratterizzata da una deviazione in varismo del metatarso e in valgismo delle falangi dell'alluce, per cui si forma quella voluminosa esostosi sul bordo mediale del piede dovuta appunto alla subluxazione del metatarso, che poi è causa di dolore in quanto con il conflitto meccanico con la calzatura si sviluppa una borsite che dà disturbi a volte molto seri. Le altre dita del piede non rimangono esenti poi successivamente anche loro da deformità, in quanto si sviluppa soprattutto a livello del secondo e terzo raggio digitale una deformità ad artiglio delle dita, che anche queste possono causare successivamente dolore soprattutto sulla pianta del piede e anche sul dorso della falange ad artiglio per il conflitto meccanico appunto con la calzatura.
Ma perché colpisce più le donne?
Perché diciamo che nella donna dopo i 50 anni si ha con più facilità e con maggiore intensità dell'uomo un aumento di lassità dei legamenti del piede, per cui si ha l'apertura del ventaglio dei metatarsi a causa appunto di questa lassità dei legamenti, e questo è il meccanismo che poi innesca la deformità di cui abbiamo parlato.
Ma ci sono dei fattori di rischio oltre il peso?
Ma diciamo che esiste una certa familiarità, ma non è un elemento costante. L'uso di calzature non idonee con tacco altissimo a spillo un tempo era considerato un elemento patogenetico importante, oggi invece viene piuttosto sminuito come significato. Diciamo che l'aumento del peso corporeo è forse l'elemento più importante associato poi a questa lassità legamentosa, che anche questo è un fatto che può essere costituzionale.
Quando e come si interviene chirurgicamente?
Si interviene quando il quadro clinico...
Quando è impossibile camminare?
Sì, oltre che caratterizzato dalla deformità, crea problemi, dolore fondamentalmente nella deambulazione, nella stazione eretta, insomma, ecco, le donne in genere si rivolgono quando c'è un dolore piuttosto intenso, anche se molte donne non accettano neanche la deformità, quindi di una doppia motivazione che induce queste donne a rivolgersi al
chirurgo. Quando non c'è dolore però non amano vedere questo dito
appunto,
malformato.
Appunto, diciamo che la motivazione dell'intervento è duplice, di carattere estetico e funzionale, e la richiesta quindi dell'abolizione del dolore quando deve essere presente.
Ed esattamente cosa succede durante l'intervento?
Ci sono fondamentalmente due tipi di interventi, interventi di carattere conservativo, che sono quelli più difficili forse da eseguire ma che danno risultati migliori, e poi interventi diretti sullo scheletro, sezionando il metatarso e eseguendo quindi un'osteotomia di direzione. Gli interventi conservativi sono interventi che tendono a riportare l'alluce nella condizione anatomica originale, nella condizione quindi anatomica normale, eseguendo un ricentramento di tutto l'apparato estensore e flessore dell'alluce e quindi ricostituendo in sostanza un'anatomia normale. Questo intervento tra l'altro ha un decorso molto più agevole, in quanto il paziente cammina dal giorno dopo l'intervento, il dolore è presente ma in modo lieve nei primi giorni e poi non più. E gli interventi invece più invasivi sono quelli che prevedono un'osteotomia del metatarso, sono interventi che danno un risultato anch'esso soddisfacente ma danno un decorso clinico molto più doloroso, il paziente deve stare per 15-20 giorni senza caricare o caricando con una scarpa particolare.
Ma c'è un margine di, tra virgolette, fallimento con questi interventi, cioè il problema che ritorna oppure la distorsione delle altre dita?
Allora, diciamo che la recidiva nell'intervento conservativo è presente in un 5-10% dei pazienti, ma non però in soggetti che hanno superato i 60 anni, in pazienti giovani di 40-45 anni, 50 anni. E comunque nell'intervento conservativo la ripresa, se dovesse rendersi necessaria, è facilissima da eseguire. Negli interventi invece sullo scheletro, quando l'insuccesso si manifesta, lì ecco, la ripresa chirurgica diventa un vero problema.
È possibile che si cambi il modo di camminare per adattarsi al dolore e conseguentemente creare altri problemi, per esempio alla schiena?
Questo senz'altro, perché ovviamente se un paziente ha dolore su un'estremità tende a caricare tutto il peso sull'altra estremità, quindi si crea quella che si chiama la zoppia di fuga, con un'oscillazione del bacino, e si può avere quindi un risentimento sia a livello del ginocchio controlaterale che dell'anca e anche della colonna.
Passiamo alla mano, professore, cos'è la sindrome del tunnel carpale?
E allora, una patologia che anche questa colpisce prevalentemente il sesso femminile, che si manifesta...
Siamo così fortunate, professor
sì.
Cavalan.
Beh, ma anche gli uomini poi hanno i loro problemi, in altre patologie. Comunque una patologia che si sviluppa prevalentemente intorno ai 50 anni, in coincidenza con la menopausa, e si caratterizza da un disturbo parestesico.
Che significa?
Alle prime tre dita della mano, cioè la paziente avverte formicolii sulle prime tre dita della mano che si esacerbano di notte. Queste pazienti infatti vanno a riposare, poi verso le tre si svegliano perché hanno questi formicolii intensi e devono quindi muovere la mano, loro dicono per riattivare la circolazione, anche se non è chiaramente un problema circolatorio.
Quindi durante la giornata questo dolore o questo formicolio è minore?
Nelle forme iniziali durante la giornata potrebbe quasi essere assente, perché il movimento della mano fa sì che i tendini scorrano e quindi si realizza una spremitura dell'edema che coinvolge queste strutture tendine a livello del tunnel carpale. Nel riposo notturno invece il fermo della mano porta a un aumento di pressione dovuto all'edema di queste guaine tendine che avvolgono il nervo mediano nel canale del carpo, e quindi dopo 3 o 4 ore aumenta la pressione endocanalare e la paziente si sveglia perché il formicolio diventa di grande intensità.
E cosa provoca questo problema? Oltre l'età e quindi conseguentemente la menopausa, ci sono dei fattori scatenanti oppure delle categorie di lavoratori che sono a rischio?
Il tunnel carpale è una malattia che può essere legata alle condizioni ormonali tipiche della donna, quindi può svilupparsi in gravidanza, può svilupparsi in menopausa, però si può in altri casi considerarla a tutti gli effetti una malattia professionale. Ci sono molte pazienti che lavorano a computer, che fanno lavori manuali con movimenti e gesti ripetitivi, eccetera, che possono avere il tunnel carpale, quindi a tutti gli effetti il tunnel carpale può essere considerata anche una malattia professionale.
Ma si può curare, non so, con una fisioterapia o bisogna intervenire chirurgicamente?
Guardi, le terapie conservative possono funzionare all'inizio, si può fare ricorso alla fisioterapia si può consigliare alla paziente di indossare di notte un tutore per evitare che il polso rimanga in flessione durante il sonno, ma diciamo che sono cure palliative. Di fatto, quando i disturbi cominciano a essere importanti, quando soprattutto cominciano a manifestarsi disturbi deficitari del nervo mediano, quindi l'ipoestesia, l'insensibilità, la perdita di forza della mano, allora bisogna subito intervenire, eseguendo precedentemente un esame elettromiografico che ci dà un ragguaglio sulle caratteristiche e sul livello lesionale e l'entità lesionale del nervo.
Quando invece parliamo di dito a scatto, cosa intendiamo?
Il dito a scatto è una patologia infiammatoria, ecco, questa è una patologia direi squisitamente professionale, in cui una o più guaine tendine dei tendini flessori si infiammano, si crea una stenosi di queste guaine, per cui i tendini flessori che scorrono all'interno di esse non riescono più ad avere uno scorrimento agevole e quindi si può avere il fenomeno dell'incarceramento del tendine, per cui il paziente ogni tanto avverte un dito che rimane chiuso in flessione e per estenderlo deve eseguire una forzatura con le altre dita che suscita anche dolore. Ecco.
Quindi è comunque anche questa una forma di tendinite?
È un'infiammazione. Della guaina, è una tenosinovite, non è il tendine che si infiamma, ma è la guaina sinoviale che avvolge il tendine.
E anche in questo caso cosa si fa?
Anche in questo caso si possono tentare approcci di carattere conservativo, si può anche fare un'infiltrazione corticosteroidi locale, ma diciamo che quando il fenomeno tende a diventare insistente, l'unica soluzione è un intervento chirurgico, un intervento semplicissimo, come quello del tunnel carpale, d'altro canto, che si segue in anestesia locale in day hospital.
Abbiamo ancora qualche minuto, professor Catalano. Torniamo al piede, con il piede cavo e la spina calcaneale. Cosa sono? Ce ne parla?
Sì, la spina calcaneale è in effetti un fenomeno legato a una infiammazione della ponevrosi plantare, si chiama fascite plantare, infatti, che si manifesta in soggetti che hanno un cavismo, perché nel cavismo l'appoggio del piede è anomalo, in quanto il paziente col piede cavo appoggia soltanto sul tallone e sull'avampiede, tutta la porzione centrale del piede è fuori carico. Quindi in queste condizioni si manifesta una iperpressione a livello del tallone, si può sviluppare quella che si chiama la tallonite, cioè un dolore intenso proprio in sede talloniera. Esiste però la spina calcaneare, la tallonite, anche in soggetti che non hanno un cavismo, ma che hanno raggiunto la quinta, sesta decade di età e che hanno avuto un incremento ponderale importante. Quindi in tutti questi casi comunque esiste un'ipersollecitazione meccanica, una concentrazione di carichi a livello della regione del calcagno e quindi si sviluppa questa fascite plantare che è quella che dà il dolore. La spina calcaneare è un dato radiografico che può esistere o può non esistere e che comunque non è di per sé, non ha un ruolo patogenetico così importante come si crede.
Professore, ci spiega il ruolo dei plantari?
Il plantare che si applica in questi pazienti non sempre da solo è sufficiente a risolvere il problema, comunque una talloniera in silicone a ferro di cavallo che ha la zona centrale vuota e quindi si crea in questo modo una notevole riduzione di carico nell'area infiammata e quindi questo plantare potrebbe attenuare i disturbi. Rimane comunque poi in associazione a questo presidio terapeutico anche l'infiltrazione di corticosteroidi, sempre localmente.
Per quale patologia del piede il plantare è risolutivo?
Beh, il plantare è un'ortesi di compensazione che può avere un valore correttivo, vero e proprio, nel bambino, quando c'è ancora il piede è suscettibile di correzione del difetto anatomico. Per esempio un piede piatto valgo dell'infanzia, un bambino di 3 anni, il piede piatto valgo è una condizione abbastanza frequente. Ecco, il piede piatto valgo applicato a 3 anni, in associazione a questo però ovviamente con un intenso programma di ginnastica tendente a sviluppare muscoli cavisti, può in effetti portare alla risoluzione della deformità, impiattismo.
La gotta riguarda il campo dell'ortopedia?
Beh, indirettamente, perché è una malattia dismetabolica dovuta all'accumulo di acido urico, ma interessano gli ortopedici perché spesso questi pazienti hanno dei tofi, degli aggregati, cioè di urati veramente giganteschi a livello soprattutto del piede, a livello della metatarsofalangea dell'alluce soprattutto, e quindi in questi casi poi devono rivolgersi all'ortopedico perché bisogna a questo punto rimuovere queste enormi concrezioni uratiche che creano deformità importanti, addirittura a volte l'impossibilità di portare una calzatura.
Professore, speriamo di aver dato informazioni utili su questi problemi ortopedici. Noi la salutiamo, grazie per essere stato con noi e le auguriamo buon lavoro.
Bene, grazie, buongiorno.
Era il professor Francesco Catalano, direttore dell'unità operativa di ortopedia e chirurgia della mano del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.